voci del grigioni italiano.
Inaugurata lo scorso 17 settembre nel castello di Castelbello, nei pressi di Merano in Alto Adige, che già nel 2017 ospitò un artista grigionese, per la precisione Jacques Guidon, la mostra dell'artista brigagliotto Bruno Ritter sarà visitabile sino a fine mese. Ben 46 le opere di grandi dimensioni esposte. Non c'è un titolo a fare da filo conduttore, ma in ogni sala Ritter ha declinato un tema: figure umane, le relazioni, l'insonnia, la lotta, la giungla.
Questa è la prima mostra dopo la pandemia che riesco a fare, perché mi hanno invitato a questo castello di Castelbel. È una mostra di quadri recentissimi. Questa mostra per me è importante perché sono opere grandi e poi anche capitoli diversi.
Classe 1951, originario di Sciaffusa, Ritter si è diplomato in quella che oggi è conosciuta come l'Università delle Arti di Zurigo. Ha realizzato mostre in Italia, Austria, Svizzera e Germania. La storia di Ritter è molto particolare perché, per scelta, l'artista vive in Val Bregaglia, a Maloja, e lavora a Chiavenna. Ed è qui, nel suo atelier al piano terra del castello di Chiavenna, che lo ha incontrato Antonia Marsetti.
Come sono stati questi 2 anni di pandemia? Chiuso qui nel suo atelier, in fondo come compagna la solitudine, che per lei è una compagna costante, noi l'abbiamo scoperta con i lockdown, le quarantene, gli isolamenti.
Per me il lockdown era quasi una logica dopo tutto questo pseudo entusiasmo che vedo in giro, e da un momento all'altro ha cambiato la vita per tutti. Vuol dire che tutti erano fermi e tutti i valori cadevano in un momento solo. Per me ormai la pandemia ce l'ho, ecco, da 50 anni quasi. E in quel senso lì era ancora di più concentrarsi su questo che sto facendo.
Opere grandi, perché in realtà i suoi quadri richiedono uno spazio enorme per potersi esprimere. Più che le persone, e poi verremo anche a parlarne, che sono tutt'altro che delle figure belle, perché sono molto grottesche, sembrano delle figure molto paurose anche. Dicevo, più che le figure colpiscono i gesti. Lei è sempre affascinato da questa cosa, del tirar fuori l'inquietudine che c'è in una persona, che c'è nell'umanità.
Sì, perché ho fatto caso, quando mi trovavo in compagnie grosse, c'erano sempre quei momenti fermi dove il rumore si abbassa a quasi niente e poi si vede da un momento all'altro la figura è da sola. E questa solitudine nella massa o nel gruppo mi ha sempre colpito. Questa mostra, ecco, anche questi quadri grandi, sono proprio contento di poterli vedere tutti assieme in un contesto diverso, fuori dal mio studio.
Appunto, ma noi invece torniamo allo studio, a quando questi quadri nascono. Non è facile dipingere dei trittici o comunque queste tele, sembrano quasi delle pale sugli altari, quasi fossero dei dipinti sacri. Come inizia l'artista? Come si approccia a una tela così grande? Non fa paura come un foglio bianco, insomma, per lo scrittore?
No, io comincio e dopo il quadro si svolge sulla tela e viene anche cambiato continuamente sulla tela, perché ci sono certi movimenti che devo studiarli o rivederli in un altro contesto, e poi anche il rapporto tra una figura e l'altra con il volume dietro, per esempio, cambia spessissimo, e per questo queste tele chiedono anche un mucchio di tempo per lavorarli. Però, ecco, dopo si arriva a quel punto lì che devo lasciarlo, perché di più non posso fare.
Abbiamo detto che non sono delle figure, tra virgolette, belle da vedere, non rispondono agli stereotipi della società moderna, non è il canone del bello che abbiamo in mente tutti, ma appunto sono delle figure quasi contorte e anche inquietanti. Allora io mi domando, questo ricorso al grottesco, questo stile molto particolare, quando poi lo esercita in un ritratto, come fa a trattenersi? Perché il committente non vorrà apparire peggio di quello che è.
È molto difficile, però non si può ridere una mezz'ora, per esempio. Allora viene quel momento di concentrazione del modello, e questo è il momento dove mi inserisco, perché è lì dove la figura risale.
Chi posa è costretto a riflettere anche su se stesso?
Ma certo, questo è anche un continuo discorso, no? Perché la modella o il modello ha sempre difficoltà di riconoscersi e soprattutto di accettare quel momento lì di concentrazione.
E quando consegna l'opera, le è già capitato che magari un committente storce il naso e dice: ma non sono proprio soddisfatto?
Sì, tante volte ho questo discorso. Per esempio, le mogli del modello dicono: ma io non lo conosco. E ovviamente io come ritrattista, io non ho la possibilità di entrare nell'intimità di una moglie, per esempio, di un amico intimo. Devo fermarmi e rimanere esterno.
E appunto la persona indagata in ogni sfaccettatura, perché anche in questi quadri con tantissimi personaggi, in fondo ogni figura potrebbe vivere perfettamente da sola e non c'è mai un gruppo, ci sono tante solitudini.
Sì, difatti è questo che veramente mi interessa, anche mi interessa la figura, insomma la persona isolato dentro in un gruppo. E il gruppo serve per sentirsi vitali, però fin dei conti si è sempre da solo. Questo discorso è un po' psichico, ovviamente, però è un discorso reale, credo.
E secondo lei, tornando alla pandemia, tutto quello che ci è successo alla fine lascerà qualcosa o ce ne siamo già dimenticati?
Io spero che lascia qualcosa, perché è inutile riprendere tutto questo che prima era ovvio, felicità, contentezza. Secondo me non esiste, e poi non esiste più, perché si vede in quanto tempo si può cambiare tutta la vita per ognuno, in bene o in male ovviamente, però dobbiamo reagire su questo fatto.
Però ecco, non c'è solamente, adesso chi ci ascolta magari pensa che la sua opera sia solamente un'opera nichilista, che ci sia grande tristezza, tutt'altro, colori sgargianti, molto forti, che colpiscono. E poi ho visto ultimamente queste nuove tele dedicate al verde, alla giungla.
L'ispirazione della giungla è proprio dietro il mio castello, c'è un orto grandissimo e con palme e sembra proprio una giungla, dopo ci sono fioriture, cambia stagione. Io ho bisogno di questo tipo di natura, no? Anche per sentirmi vivo.
Parlando di giungle e di palme, mi viene in mente, lei comunque è uno che arriva dai pini, gli opposti convivono perfettamente in lei e nella sua opera.
Sì, difatti, anche le figure, no? Perché sono sempre da solo, però faccio gruppi di figure, ovviamente è un desiderio fino a un certo punto. E nello stesso momento sono anche molto felice che posso lavorare da solo e nessuno mi rompe.
La montagna, un altro tema costante nelle sue opere. Guardiamoci un po' indietro e vediamo come è cambiato questo rapporto con la montagna dalle prime opere ad oggi.
La montagna è sempre, secondo me, aggressiva. Si vedeva anche con quella frana lì a Bondo, per esempio. La montagna non sembra fragile, però lo è. Anche lì mi piace questa ambiguità tra massa fissa e nello stesso momento che si briciola tutto. È anche una contrapposizione e la bellezza cade in un attimino anche lì, come la vita in generale.
Ci sono dei temi che ricorrono spesso nei suoi quadri, sono temi comunque di una attualità impressionante. Penso ai rematori, ad esempio.
I rematori erano Dante, Odissea e tutte queste cose che secondo me hanno un'attualità, perché da un momento all'altro la gente fugge e ha bisogno di un battello, per esempio, adesso emigranti africani, però può succedere anche a noi stessi, non è soltanto un'emigrazione di sud al nord, è anche un'emigrazione interna, no? E che dobbiamo fuggire di qualcosa. Ecco Bondo, per esempio, dove da un momento all'altro siamo noi che dobbiamo andarsene.
E allora Bruno Ritter, che rapporto deve avere l'uomo con la natura, visto che c'è questa precarietà di fondo e comunque questa fragilità?
Io ogni tanto penso, noi europei, parliamo chiaro, la Chiesa soprattutto, hanno distrutto tutto il mondo. Gli indiani, i cinesi, gli africani, li hanno sempre sottomesso. Noi abbiamo sfruttato tutti e fregato anche tutti. E adesso pian piano cambia, perché siamo in minoranza e ci stiamo accorgendo che siamo in minoranza. E così anche con la natura, ovviamente, è tutto fatto in casa, l'inquinamento. Cambiare la vita in quel senso lì è dura, però a lunga distanza dobbiamo fare qualcosa.
Ma non è troppo tardi, secondo lei, salvare il genere umano?
Sì, secondo me è troppo tardi, soprattutto penso a immigrazioni o economia, e guerre, soprattutto adesso anche, perché io mi ricordo sempre quadri del Medioevo, i Bruegel per esempio, dove era proprio la vita, era dura in se stesso, però era piccola la vita. Invece oggi siamo globali e vediamo che siamo piccoli comunque.
Ha fatto un accenno all'esagerazione. Qui siamo di fronte a tele grandi, a grandi gesti, sono degli uomini che non sono tali, c'è un segno che è ancora più incisivo e ancora più riassuntivo delle opere precedenti. Sono appunto ombre, non sono neanche più uomini.
A me sembra che tramite pandemia e tutta questa incertezza che c'è, mi sembrava che questo che vediamo sono solo ombre, e da un momento all'altro spuntava fuori proprio quel fatto lì delle ombre che diventano umani, e questo è quasi una conseguenza di tutti questi lavori che ho fatto sulla psiche umana, se si può dire così. E non so come seguo poi il tema, però è un tema che senz'altro mi ha colpito.
È comunque un click. Un passo sì. In più rispetto al passato.
Sì, è proprio da un altro senso della figura umana.
Che limite si dà a Bruno Ritter, oltre il quale non deve andare?
Il limite, non voglio essere offensivo, deve essere aggressivo fino al limite, però...
Non deve comunque, diciamo, ridere delle debolezze.
No. Sì, è proprio questo. Per esempio il Varlaine, no, con i suoi quadri molto spinte, anche sulla diffamazione quasi, ecco, del cameriere, per esempio, che ha la faccia da scemo quasi. Ecco, questo deve essere completamente eliminato. Quando vedo che qualcosa può essere
offensivo,
allora lo elimino.
Bruno Ritter, non vorrei però che passasse questo aspetto così serioso della sua persona, perché in realtà lei si mette a giocare con l'arte, e questi libri che lei ha scritto, ad esempio A Quattro Mani con Andrea Vitali, il romanziere di Bellano, Manone, o il fumetto intitolato Almè Mungach in edizione limitata, scritto con il compagno di avventura Gian Andrea Walter e pubblicato nel 2019, sono lì a testimoniare questa sua voglia anche di essere scherzoso e giocoso. Si è divertito?
Sì, ci sono certi momenti dove la vita in se stesso è un discorso ironico o satirico addirittura. L'ultimo che ho fatto al Almè Mungach con Gian Andrea Walter, era lui che vedeva che io facevo sempre la stessa montagna, e dopo mi ha chiesto: ma io un giorno ti porto dentro in questa montagna? Ed è diventato un viaggio di 9 ore su e giù della montagna, un pericolo incisivo. Ho fatto questo fumetto per spiegare la mia disposizione come straniero in confronto dell'indigene che è capace di andare in montagna e sa dov'è. Però ecco, lui ha scritto la sua disposizione e io ho disegnato la mia situazione reale.
Ecco, è un altro fumetto realizzato a quattro mani, è quello con Andrea Vitali.
Manone, quando l'Andrea mi ha mandato sto testo contro gli italiani, insomma il leghismo svizzero, io riconoscevo subito questa situazione, e mi piace questo fatto che lui è libero di scrivere la sua e io sono libero di scrivere la mia. Solo illustrare un lavoro non è che mi convince molto. Devo essere preso da un testo e dopo però faccio cavoli miei con il testo.
Ma l'opera di un artista fino a che punto può diventare manifesto, tra virgolette, politico, come in questo caso?
Ci sono artisti che ci lavorano, no? Per esempio Miriam Kahn, oggi come oggi, o Käthe Kollwitz una volta, che erano proprio artisti politici. Io non mi sento un fondamentalista di politica, però io vedo cosa succede e poi io guardo anche le reazioni sulla strada, nei bar, e questo mi colpisce e io ci lavoro con questo.
Bruno Ritter, abbiamo parlato di pittura ma non abbiamo parlato di disegno. Diciamo che è un grande amore anche questo.
Il disegno è fondamentale per me. Adesso, durante questi 2 anni di chiusura, ho fatto un mucchio di libri, insomma libretti, su diverse tematiche, disegnando. Grazie a questi disegni, che sono senza idea fondamentale o senza concetto, no? In quel senso lì, che capitano solo così, però sono fondamentali poi per la pittura. Non è che faccio una bozza disegnato e dopo la riproduco per un quadro, però tramite il disegno mi vengono anche le idee o rivolgimenti, per esempio a Goya o Bruegel o tutta quella gente lì, classica, arte classica, che vedo che hanno un senso al momento per la società, per la nostra di società.
E poi c'è un altro aspetto, quello dei social. Per uno asociale come lei, com'è questo rapporto invece con questi mezzi di comunicazione?
A me piacciono questi mezzi di mass media, perché...
Perché sono... di fatto non c'è un contatto.
Sì, no, di fatti è anonimo, no? Sono cose che mi hanno sempre affascinato, perché è talmente ampio, interessante cosa si può fare con questo mezzo. È qualcosa che... avrei proprio interesse, però non è il mio genere, ovviamente, perché io devo farlo con le mani, non col computer.
Dicevamo, Bruno Ritter, frontaliere al contrario da una vita, ma in fondo dove ha scelto di mettere su famiglia, in Val Bregaglia. Se pensiamo a questa terra che ha visto nomi come Segantini, come Giacometti, e se andiamo ancora un po' più in là, Nietzsche, insomma, una bella eredità questa.
Quando sono arrivato qui non sapevo neanche che Giacometti è nato qui, però ovviamente conosceva sia Segantini, Nietzsche, e mi sono accorto che anche Horst Janssen è partito qui, è passato qui, Hesse, Rilke. È strano, però lì era l'Engadina, no? Che era la locomotiva di attirare tutta quella gente lì, perché eri alberghi di lusso, l'aria, luce, tutto questo discorso illuminativo, no? Non è che mi ha tanto interessato il discorso della luce. Per me la luce dell'Engadina era piuttosto fastidioso, e poi era troppo vicino a Dio, no? A me piace di stare dentro in una ruga della pelle di mondo. In quel senso lì, ecco, Alberto Giacometti o Augusto Giacometti, loro erano di qui e avevano proprio le radici qui. Io non ho nessuna radice qui, allora mi sento abbastanza libero in quel senso lì, non ho legami a questi artisti, non ho nessun peso in questo riguardo. Però Nietzsche, per esempio, Nietzsche mi ha sempre affascinato, anche non sapendo che era a Sils un periodo. Però Nietzsche ovviamente era un discorso mio giovanile, no? Come idee, come filosofie.
Abbiamo parlato dei ritratti, ma non degli autoritratti. Lei è uno che si dipinge un casino.
Non perché mi sento bello. Io ogni tanto devo fare dei ritratti, no, di persone, e la mia testa è l'unica che sta fermo quando ho bisogno, e in più posso scegliere di mattina o di pomeriggio, perché cambia la luce e devo allenarmi, e in un certo senso, ecco, l'autoritratto è prima e soprattutto allenarsi, e mi serve per i volumi, per i colori, e con la mia testa posso anche esagerare, no? In più è anche divertente, perché al mattino quando mi sveglio e mi vedo allo specchio dico mamma mia. Dopo vengono tutti questi incubi e posso anche sottolinearli, no? Tutti i miei difetti. Invece con un ritratto non posso farlo.
Bruno Ritter, tra i temi che accompagnano la sua produzione artistica, quello dell'insonnia, quello della lotta, ma come mai questa scelta?
Questo è anche autobiografico. Io tante volte non riesco a dormire bene, e dopo vedo anche cosa succede, no? Che si trova in posizioni completamente svergolati, e dopo mi ricordo questi movimenti, questo opporsi verso il sonno, finalmente dormire, e queste posizioni mi aiutano, ecco, anche per un quadro, per aggrapparsi alle lenzuola, essere incazzato perché non riesco ad addormentarmi. E questi sono movimenti che secondo me sono vitali.
Bruno Ritter, siamo in chiusura di questa chiacchierata. Ricordo ancora che fino a fine mese espone al Castello di Castelbello, nei pressi di Merano, in Alto Adige. Io avrei mille altre domande da farle, ma ad una non posso rinunciare. Qual è il suo rapporto con il successo?
Ma il mio successo è abbastanza piccolo, perché io sono felice che posso sopravvivere a malapena. Però, meno male, riesco a sopravvivere. Non ho bisogno di un successo internazionale in quel senso lì. Però, ovviamente, mi piace di esporre in posti dove non conosco nessuno.
Comunque, posti sempre legati al confine, che per lei è una linea di demarcazione ben presente, non solamente dal punto di vista geografico.
Questo discorso del confine mi ha sempre seguito e poi nato a Sciafusa, il confine con la Germania e adesso qui il confine con l'Italia è sempre qualcosa di ispiratorio per me.
Guardiamo avanti. Che cosa si augura? Che cosa vorrebbe come una nuova esperienza?
Ma nuova esperienza, io credo che devo finire in bene questa vita e basta. Non ho mai pensato a un futuro. Io volevo sempre solo lavorare e stare abbastanza bene. Tutto il resto non mi interessava. Neanche il successo.
Rete 1. 80 anni di Voci del Grigione Italiano.